Allora, lo scopo della mia relazione di oggi è fare un inquadramento del tema del lavoro da un punto di vista di antropologia filosofica, e che sia un discorso che poi possa preludere in appuntamenti successivi anche un inquadramento teologico, quindi a parlare del lavoro dal punto di vista di senso teologico del lavoro. Però oggi facciamo il passo precedente. Se volete, nello stesso spirito di cui parlava prima Don Alberto, di Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II aveva questa filosofia di partire dall'interno e poi dall'interno salire. Quindi la nostra domanda è: che cos'è il lavoro? Ed è una domanda che può essere affrontata da tante discipline diverse. Si può parlare del lavoro da un punto di vista sociologico, da un punto di vista psicologico, dell'economia, del diritto del lavoro. Ogni disciplina ha un suo angolo di visuale, ma noi vogliamo una visione sintetica, una visione globale. Per far ciò ci poniamo un'altra domanda, cioè chi è l'uomo che lavora? Perché l'uomo è il soggetto comune a tutte le varie discipline che compie quell'atto, l'atto del lavorare. Quindi chiedersi chi è l'uomo che lavora significa indagare il tema del lavoro in un'ottica sintetica. Questa domanda, chi è l'uomo che lavora, può essere posta anche in un altro modo, cioè può essere declinata in questo senso. Cosa differenzia il lavoro dell'uomo dalla fatica dell'animale e dal mero muoversi delle macchine? In un certo senso, cosa rende effettivamente umano il lavoro dell'uomo? Qual è quella qualità che dice dell'umanità del nostro lavoro? Questa è la nostra domanda a cui cerchiamo di rispondere. E qui vado subito al magistero di Giovanni Paolo II, che negli anni Ottanta scrisse questa enciclica molto interessante sul tema del lavoro, chiamata Labore in Exercens, che è stata anche la mia guida per riflettere sul tema del lavoro, e questa enciclica contiene molte riflessioni dal punto di vista filosofico e antropologico sul tema del lavoro. E Giovanni Paolo II dice: il lavoro è una delle caratteristiche che distinguono l'uomo dal resto delle creature, la cui attività connessa col mantenimento della vita non si può chiamare lavoro. Quindi ciò che fanno gli animali, la fatica degli animali, non è lavoro. Solo l'uomo ne è capace e solo l'uomo lo compie, riempendo al tempo stesso con il lavoro la sua esistenza sulla terra. Così il lavoro porta su di sé un particolare segno dell'uomo e dell'umanità, il segno di una persona operante in una comunità di persone. E questo segno determina la sua qualifica interiore e costituisce in un certo senso la stessa sua natura. Papa qui dice una cosa molto importante: il lavoro dell'uomo è lavoro umano perché porta su di sé un segno, questo è il segno di una persona, cioè il lavoro dell'uomo è dotato di una qualità personale. Ora, il nostro passo è chiederci che cos'è questa qualità personale del lavoro dell'uomo. E se ci chiediamo questa domanda, vediamo subito che il lavoro dell'uomo è dotato di una duplice dimensione. Ha una dimensione intellettuale e una dimensione pratica. Cioè, il lavoro è dotato allo stesso tempo di un sapere e di un fare. E questo, guardando alla pratica scientifica, è, se ci pensate, molto evidente. Lo scienziato, a grandi linee, ha un momento in cui è nel suo studio, chiuso nel suo studio a riflettere, a fare ipotesi, a fare congetture, a azzardare prime e parziali complete risposte alle gigantesche domande con cui si confronta. Ma se l'indagine conoscitiva dello scienziato si fermasse a questo stadio, allo stadio della congettura, la scienza sarebbe solo un insieme di opinioni e di ipotesi. La dimensione intellettuale del lavoro, per non rimanere vuota, ha bisogno di legarsi strettamente con una dimensione pratica. Perciò lo scienziato esce dal suo studio e nella pratica della verifica sperimentale mette alla prova, raffina, sviluppa le sue congetture. In un gioco di continuo confronto tra dimensione intellettuale e dimensione pratica, il lavoro scientifico elabora teorie sempre più approfondite e tecnologie sempre più complesse. Quindi, alla radice della qualità personale del lavoro umano c'è questo intreccio fondamentale tra dimensione intellettuale e dimensione pratica. E Questo è visibile nel lavoro dei scienziati, ma se ci pensate anche nei manager. Nei manager ogni giorno si pongono delle questioni cosiddette di problem solving, hanno problemi da risolvere. Allora, loro ovviamente devono riflettere su questi problemi, non possono prendere decisioni ad impulso. Allo stesso tempo, la riflessione su questi problemi deve condurre ad un agire pratico, cioè tu devi poi mettere in opera un'azione concreta di gestione, perché altrimenti l'azienda non va avanti. E facciamo un altro piccolo passo, cioè sempre indagando la qualità personale del lavoro umano, andiamo a distinguere altri due lati del lavoro umano, cioè il lato soggettivo e il lato oggettivo, che se volete è una declinazione di questo tema, della dimensione intellettuale e dimensione pratica. Il lato soggettivo del lavoro. Il Papa dice, l'uomo deve soggiogare la terra. Deve dominare perché come immagine di Dio è una persona, cioè un essere soggettivo, capace di agire in modo programmato e razionale, capace di decidere di sé e tendente a realizzare se stesso. Come persona, l'uomo è quindi soggetto del lavoro. Come persona egli lavora, compie varie azioni appartenenti al processo del lavoro. Esse, indipendentemente dal loro contenuto oggettivo, devono servire tutte alla realizzazione della sua umanità, al compimento della vocazione ad essere persona, che gli è propria a motivo della stessa umanità. Cioè, qual è il lato soggettivo del lavoro? Noi qui dobbiamo fugare un rischio di incomprensione, perché spesso nel nostro contesto, quando diciamo soggettivo, equivale al termine opinabile, cioè una tua opinione soggettiva, è opinabile. Qui il senso di soggettivo è invece di soggetto. Il lato soggettivo del lavoro è la persona, il soggetto che compie l'azione del lavoro, cioè è come nella grammatica il soggetto dell'azione. Vi è poi il lato oggettivo, ovviamente, del lavoro. Emerge così il significato, si dice sempre Giovanni Paolo II, del lavoro in senso oggettivo, il quale trova la sua espressione nelle varie epoche della cultura e della civiltà. L'uomo domina la terra già per il fatto che addomestica gli animali, allevandoli e ricavandone per sé il cibo e gli indumenti necessari, e per il fatto che può estrarre dalla terra e dal mare diverse risorse naturali. Molto di più però l'uomo soggioga la terra quando comincia a coltivarla e successivamente rielabora i suoi prodotti, adattandoli alle proprie necessità. L'agricoltura costituisce così un campo primario dell'attività economica. È un indispensabile fattore mediante il lavoro umano della produzione. L'industria a sua volta consisterà sempre nel coniugare le ricchezze della terra, sia le risorse vive della natura, sia i prodotti dell'agricoltura, sia le risorse minerarie e chimiche, ed il lavoro dell'uomo, il lavoro fisico come quello intellettuale, vedete le due dimensioni che ritornano. Ciò vale in un certo senso anche nel campo della cosiddetta industria dei servizi, in quello della ricerca pura o applicata. Qui c'è un affresco storico che il Papa fa sul lato oggettivo del lavoro, cioè sulle oggettivizzazioni che il lavoro compie, no? C'è una storia della civiltà, prima addomesticare gli animali, poi l'agricoltura, poi l'industria, infine società dei servizi, che è quella che ci contraddistingue contemporanea. Sono le oggettivizzazioni del lavoro. Quindi i due lati. Adesso arriva il tema della tecnica e come si connette al tema della tecnica. Parlando dei due lati, soggettivo e oggettivo, possiamo chiederci, e il Papa già lo diceva, qual è il lato che predomina, cioè qual è il lato diciamo che ha la guida. Il Papa lo diceva quando parlava del lato soggettivo e dice, indipendentemente dal contenuto oggettivo, l'uomo compie varie azioni, ma indipendentemente dal loro contenuto soggettivo, oggettivo, le azioni sono tutte in riferimento alla persona. E dunque è il lato soggettivo ad avere la priorità. Il lato oggettivo segue. E qui arriva la questione del tema della tecnica. Sempre sul lato soggettivo oggettivo, vorrei farvi riflettere che le due dimensioni, i due lati, si influenzano vicendevolmente, nel senso che Il soggetto compie un'azione che ha un risvolto oggettuale, esterno. A sua volta, l'azione retroagisce sul soggetto. Adesso questa line non c'è scritto questo, sto dicendo questo intreccio tra soggettivo e oggettivo che però è importante, sempre per poi riaffrontare il tema della tecnica. Cioè, le azioni che noi compiamo sul reale hanno un meccanismo di retroazione su di noi, una riflessività dell'azione sul soggetto. Per semplificare, c'è una cosa che diceva Aristotele nel suo trattato di etica, lui dice: l'uomo virtuoso che compie azioni virtuose tende a rafforzarsi sempre più nella virtù. Viceversa, l'uomo vizioso che compie azioni viziose rischia sempre più di degradare nel vizio. E questo perché? Perché noi comandiamo le nostre azioni. Noi siamo dotati, esseri dotati di libertà e volontà. E quindi abbiamo un potere su decidere cosa fare. La nostra direzione è intenzionale, ha una direzione. E facciamo un'azione nel mondo. A questa volta, questa azione che trasforma il mondo, ci migliora o ci peggiora moralmente. Ogni nostra azione ha uno spessore morale con cui noi ci confrontiamo. Per cui non siamo indipendenti dalle azioni che compiamo, non siamo autonomi. L'azione, a sua volta compiuta nel mondo, retroagisce su di noi, dandoci il suo valore morale fondamentale, cioè un meccanismo di retroazione, potremmo dire. Perché l'uomo appunto non è semplicemente una mente separata dal corpo, è l'idea che è mente e corpo insieme, per cui ciò che lui compie lo influenza poi, è tutto un'unità, non è una decisione disincarnata dall'azione concreta che va a compiere. E qui arriviamo al tema della tecnica. La tecnica è connaturale al lavoro dell'uomo, dice il Papa, il primo fondamento del valore del lavoro è l'uomo stesso, il suo soggetto. Ritorniamo al tema della priorità del soggettivo. A ciò si collega subito una conclusione molto importante di natura etica. Per quanto sia una verità che l'uomo è destinato ed è chiamato al lavoro, però prima di tutto il lavoro è per l'uomo e non l'uomo per il lavoro. Con questa conclusione si arriva giustamente a riconoscere la preminenza del significato soggettivo del lavoro su quello oggettivo. Ho messo questo per dire appunto che la tecnica è connaturale al lavoro dell'uomo, però ne è a servizio del lavoro dell'uomo. Questo ancora una volta penso sia evidente nel lavoro scientifico quanto la strumentazione tecnologica è necessaria, cioè è connaturale al lavoro stesso dell'uomo. Allo stesso tempo ne è sempre al servizio della ricerca scientifica. Qui un altro passo che possiamo fare è chiederci, porci una domanda, cioè se la tecnica è al servizio della nostra volontà, cosa è lecito volere? A quali criteri dobbiamo appellarci per un buon utilizzo della tecnica? Queste sono domande oggi che ritornano costantemente, siamo in una società ampiamente avanzata in campo tecnologico e quindi la domanda su come utilizzare la tecnica, su quali sono i confini della tecnica, è una domanda sempre all'ordine del giorno. Un tentativo di risposta potrebbe essere che la tecnica va fondata sul lavoro, cioè è il lavoro a fondare la tecnica. E qui arriveremmo un po' a uno slogan che è il verum quia faciendum, cioè è vero tutto ciò che è fattibile, è vero tutto ciò che può essere realizzato. E questo è un passo solito un po' difficile che cerco di spiegarvi, cioè se la tecnica trova appunto nell'agire trasformante e ordinante dell'uomo, nell'agire dell'uomo nel lavoro, nell'agire che trasforma l'ordine reale, il criterio del suo sviluppo, cioè il criterio di sviluppo della tecnica è il lavoro dell'uomo, allora l'unico limite per la tecnica è la frontiera delle possibilità dell'azione umana. Cioè tutto ciò che è fattibile, che si può ordinare, trasformare è da realizzare. Usando uno slogan accattivante possiamo dire appunto verum quia faciendum, cioè è vero tutto ciò che può essere fatto. Ciò che ha importanza per il lavoro umano, ciò che lo spinge avanti è l'orizzonte della fattibilità. E i mezzi per portare avanti il fattibile sono i mezzi della tecnica. In questo modo giungiamo a vedere la tecnica come vero scopo del lavoro, in dimensione intellettuale, lato soggettivo, come appendici funzionali del fare, della produzione oggettiva. La frontiera del tecnicamente realizzabile è il criterio di misura di ciò che è lecito volere. Allora, siamo arrivati a una situazione di paradossale ribaltamento. Siamo partiti dicendo che il lato soggettivo è ciò che comanda il lato oggettivo, ma ponendo il lavoro a fondamento della tecnica, arriviamo a vedere che la tecnica si impone sul lavoro stesso. Sembra un po' un rigiro, ve la semplifico in questo modo. C'è una patologia comune nel mondo del lavoro di oggi, è visibile soprattutto in molti super manager. Per cui quando tu gli chiedi ma qual è il senso del tuo lavoro? Perché tu ti impegni tanto? Qual è il senso del tuo impegno? Lui dice, ma è il lavoro stesso, è quello che faccio. Allora, sono persone che fondano la motivazione del loro agire sul loro agire, ma fondare l'agire sull'agire porta ad essere schiavi dei prodotti che questo agire compie. Cioè queste persone diventano schiavi della loro stessa azione. Infatti questi manager sono schiavi del successo, dell'insuccesso che hanno in chiave lavorativa. Questo meccanismo cosa ci nota? Cioè, cosa vi voglio portare a notare? Che il lavoro non può fondarsi su se stesso. Cioè, il lavoro umano per mantenere la caratteristica della sua umanità, cioè quella qualità personale che lo identifica come umano, deve fondarsi su una realtà superiore, non può fondarsi su se stesso. L'azione dell'uomo, se è fondata solo sul suo stesso agire, si svuota. Diventa schiava dei prodotti che compie, cioè diventa schiava della tecnica. Questo è il meccanismo che si crea. Per cui occorre fare un nuovo passo. Per mantenere l'umanità del lavoro occorre giungere alla sapienza, appunto. Qui c'è una bella frase che di Rocco Buttiglione che ha scritto quando appunto negli anni 80 uscì da Lavoro in Exercens, Buttiglione, che ancora era filosofo, non era entrato in politica, e scrisse questo piccolo commento, un libricino, che è molto interessante, è un commento filosofico sull'enciclica. E c'è questa frase che a me ha colpito, dice, la dinamica propria dell'umano è segnata dall'incontro con l'essere e da rimanerne carichi di meraviglia. All'interno di questa meravigliosa, all'interno di questa meraviglia, della meraviglia dell'incontro con l'essere, nasce il lavoro umano. Ed è ciò che lo rende differente dalla pura fatica degli animali. Il lavoro umano nasce dalla meraviglia dell'incontro con l'essere. Ma se noi pensiamo alla filosofia antica dei greci, la meraviglia, in Platone e in Aristotele, è il sentimento cardine della filosofia, cioè del sapiente, colui che indaga il reale, colui che incontra e contempla il mistero del reale, è colui che in questo incontro, carico di stupore e di meraviglia, e con questo sentimento avanza costantemente nella comprensione del reale. Qui Buttiglione lo collega invece proprio al lavoro umano. Ed è estremamente interessante questo passaggio. Questo passaggio significa che il lavoro umano, per mantenere questo carattere di umanità, si deve fondare in questo sentimento, il sentimento della meraviglia, cioè si deve fondare in una sapienza. Qui c'è una dialettica, se volete, questa dello stare e comprendere. Prima avevamo visto sapere fare. Il lavoro dell'uomo è un sapere fare, una dimensione intellettuale e una dimensione pratica. Ma queste due dimensioni si fondano a loro volta su uno stare e comprendere, cioè sul vedere l'uomo incardinato in un essere di cui lui stesso non è l'istitutore, non è il creatore, ma ne è all'interno. Qui ancora per spiegarmi meglio ricorro a Protagora. Ricordate, nella filosofia greca Protagora disse che l'uomo è la misura di tutte le cose. E vi sono due modi di intendere questa frase. Il primo è quello che porta alle paradossali conseguenze enunciate prima. L'uomo è misura di tutte le cose nel senso che il suo fare va ad essere la misura di tutte le cose. Allora l'azione umana non trova altra base fondativa che l'azione stessa. Spingere sempre più avanti l'orizzonte della fattibilità è l'unico scopo e la capacità di riflettere su questo processo è solo un mero rispecchiamento del processo stesso di sviluppo tecnico, il quale di per sé è autonomo. In tal modo il lavoro perde la sua umanità e viene a coincidere con gli automatismi delle macchine. Ma esiste un secondo modo di intendere la frase di Protagora, l'uomo è misura di tutte le cose, e cioè che l'uomo è misura di tutte le cose nel senso che la sua attività lavoratrice, il suo comprendere e plasmare il mondo, porta alla luce la misura insita, già insita in tutte le cose. Allora l'ordine del cosmo non è istituito dal lavoro, Viceversa, il lavoro dell'uomo è chiamato a riconoscerlo come preesistente alla sua attività. Grazie al suo sapere fare, l'uomo oggettivizza in teorie scientifiche e strumenti tecnologici un ordine che però era già insito precedentemente. E nel momento in cui l'uomo misura il reale, allo stesso tempo, se questo reale è indipendente dalla sua azione, allora l'uomo ne è anche misurato dal reale stesso. Questa è l'idea classica di Logos. E è su questa idea classica di Logos che si deve fondare l'idea del lavoro umano, se vuole mantenere la sua idea di umanità. Questa idea classica di Logos è proprio la sapienza, cioè l'idea di contemplazione, e dello stare e comprendere, lo stare con l'idea di essere fermi e guardare, contemplare, stare e comprendere. Appunto, la sapienza è la virtù di stare e comprendere, cioè la virtù di contemplare le misteriose profondità dell'essere e di tentare di penetrarle sempre più a fondo. Il lavoro che nasce dalla meraviglia di fronte a un'esistenza di cui non siamo i creatori è il lavoro in grado di trattare liberamente con la tecnica. Cioè l'uomo è veramente libero nel confronto dei prodotti che la sua azione crea, se guarda a un piano superiore, se è radicato su una realtà che lui stesso non ha creato, a cui appartiene e si riconosce appartenente. A questo punto, parlando della sapienza, parliamo della ricerca del senso ultimo, delle domande fondamentali dell'esistenza, e qui ci ricolleghiamo poi infine al senso religioso, perché la filosofia ha in comune con la religione e la teologia le domande fondamentali dell'esistenza. La filosofia poi risponde su una base di sola ragione naturale, e quindi le risposte della filosofia arrivano fino a un certo punto, e spesso le domande rimangono inevase. Ad esempio, la questione del male, una questione cardine della nostra esistenza, la filosofia per la maggior parte delle volte non risponde neanche o allarga a delle teorie che possono essere, o ad esempio in Platone sono i miti, e comunque il rimando è alla religione, perché è solo poi infine in un'ottica di fede che certe domande trovano una vera risposta, come il problema del male. E nella religione cristiana abbiamo una forte ragionevolezza del credo cristiano riguardo l'uomo, per tutta la logica dell'incarnazione, per cui nella religione cristiana noi vediamo che le domande fondamentali dell'esistenza dell'uomo sono risposte partendo dall'esistenza dell'uomo stesso, perché è Dio che si fa uomo e quindi condividendo la nostra umanità risponde alle nostre domande. Come dire che appunto il cristianesimo rivela l'uomo all'uomo, perché è Dio che si fa uomo e passa attraverso la nostra stessa esistenza. Allora qui diventa legittimo parlare poi di un senso teologico, di un senso cristiano del lavoro, cioè è legittimo parlare del lavoro da un punto di vista cristiano, perché il senso del religioso appartiene alla dimensione dell'uomo tanto quanto alla dimensione del lavoro, e le domande a cui il cristianesimo risponde sono domande che sono insite nel cuore dell'uomo, quindi nascono dall'interno. Il mio problema è che una descrizione religiosa del lavoro potesse essere vista come una giustapposizione, come un'imposizione dall'esterno. Uno dice, vabbè, tu hai la tua bella impalcatura teologica, la giustapponi sulla realtà del lavoro e fai questo. Invece il nostro sforzo dovrebbe essere di ricavare dalla realtà interna del lavoro l'esigenza stessa del compimento in un discorso di fede cristiana. Ma questo passo qui è un passo che appunto non è oggi, nella mia esposizione non c'è. E cioè il passo di una descrizione teologica e cristiana del lavoro, il passo che mi potrebbe fare magari in una futura esposizione, non ce ne c'è il tempo, che non avevo il tempo anche per prepararmi. E quindi questo è quello che vi volevo dire, lasciandovi con l'ultima cosa, questa citazione un po' lunga, ma molto bella, di Giovanni Paolo II, questa volta della Fides et Ratio, e che secondo me riassume un po' e dà il filo indicatore di quello che ho tentato di dirvi. E dice il Papa: non posso non rivolgere infine una parola anche agli scienziati, che con le loro ricerche ci forniscono una crescente conoscenza dell'universo nel suo insieme e della varietà incredibilmente ricca delle sue componenti, animate ed inanimate, con le loro complesse strutture atomiche e molecolari. Il cammino da essi compiuto ha raggiunto, specialmente in questo secolo, traguardi che continuano a stupirci. Nell'esprimere la mia ammirazione e il mio incoraggiamento a questi valorosi pionieri della ricerca scientifica, ai quali l'umanità tanto deve del suo presente sviluppo, sento il dovere di esortarli a proseguire nei loro sforzi restando sempre in quell'orizzonte sapienziale, in cui alle posizioni scientifiche e tecnologiche si affiancano i valori filosofici ed etici, che sono manifestazione caratteristica ed imprescindibile della persona umana. Lo scienziato è ben consapevole che la ricerca della verità, anche quando riguarda una realtà limitata del mondo dell'uomo, non termina mai, rinvia sempre verso qualcosa che è al di sopra dell'immediato oggetto degli studi, verso gli interrogativi che aprono l'accesso al mistero. E con questo ho concluso.
Grazie.